Bene, benvenuti. Siamo giunti alla quattordicesima lezione che è dedicata agli esercizi sui teoremi delle reti lineari e dinamiche che abbiamo visto nella lezione precedente. Vi propongo anzitutto questo esercizio che in realtà risolveremo in più modi alternativi. Come vedete, si tratta di una rete lineare in cui conosciamo tutto fuorché manca un'informazione. Quanto vale E? E la determinazione di E è proprio l'incognita del problema. Dobbiamo trovare il valore di E che fa sì che la tensione del lato AB sia uguale a zero. Quindi questo, se vogliamo, a rigore non è un problema di analisi, ma piuttosto di sintesi. Come deve essere fatta la rete, in particolare quanto deve valere questo suo bipolo per ottenere una data prestazione, cioè tensione nulla tra A e B. Ma di fatto noi affronteremo il problema con i metodi di analisi e dei teoremi che già conosciamo. Allora, vi ho promesso più modi di soluzione. Un primo modo è ricorrere alla sovrapposizione degli effetti. Facciamo quindi agire anzitutto J e spegniamo E, ovviamente. Vediamo che cosa ne nasce della rete. Notate che non ho fatto osservazioni particolari sulla struttura della rete, ma sarò costretto a farli dopo. Diciamo che sto procedendo in modo abbastanza rapido senza andare alla ricerca di particolari approfondimenti iniziali. R1 vale 5, qui ho il generatore di corrente in azione, J, con in serie la resistenza R3. Il generatore di corrente E diventa un cortocircuito perché è spento, agisce solo J. Qua c'ho R4. La rete quindi è questa, questo è J. Non ho disegnato R2 perché con questo spento diventa un cappio, ha tensione nulla, corrente nulla, è come se non ci fosse. Questo è il nodo A, questo è il nodo B. Allora ci chiediamo quanto vale la tensione VAB', cioè quella prodotta dal generatore J in queste condizioni. Voi cosa dite? Allora, io osservo che R1 sta in parallelo ad R4 perché hanno i morsetti a due nel polo A, nel nodo A e nel nodo B, quindi effettivamente è un parallelo, anche se in mezzo si è infilato il generatore J. E quindi quello che succede è che la corrente impressa J, che è proprio quella, va ad alimentare il parallelo delle due resistenze. La tensione VAB' non è altro che la resistenza del parallelo, R1 per R4 diviso R1 più R4, la solita formuletta del parallelo di due resistori già trovata più volte, moltiplicato per J. Eccola qua l'espressione. Sostituendo i valori numerici che vedete lì sopra, viene fuori, io lo lascio in forma di frazione, così evito approssimazioni, 75 ottavi di volte. Adesso faccio agire E. Incognita in realtà, ma la lascerò espressa in forma analitica proprio perché non ne conosco il valore numerico. Quindi che salta fuori stavolta? Abbiamo sempre R1 qui, poi il generatore di corrente diventa un aperto e la resistenza R3 se ne sta lì aperta e basta. Qua abbiamo il nodo A, qui abbiamo il generatore di tensione. Col più a destra, il meno a sinistra, e qui il resistore R4. Qui c'è anche il resistore R2 che però, come vediamo, c'entra poco nelle analisi nostre, quindi ci interesserà poco. Allora, quanto vale la tensione VAB in questo caso? Io vedo stavolta che si forma un anello interno qui, solo un anello, per cui c'è l'aperto che era il generatore di corrente, in cui R1 ed R4 sono in serie e sono alimentati dalla tensione, in altre parole, tra A e C, diciamo, c'è un generatore di tensione che alimenta la serie di R1 ed R4. Quindi la tensione tra A e B, che vuol dire la tensione su R1, si ottiene tramite un banale partitore di tensione. VAB' uguale a rapporto di partizione. La tensione, il valore di resistenza del lato che ci interessa, R1, diviso la resistenza della serie, eccolo qui il rapporto di partizione, moltiplicato per la tensione totale della serie, che proprio è. In realtà così è quasi giusto, perché siccome qua c'è un più, il più della serie è qua, il meno è qua, e quindi quando io calcolo con la formula del partitore la tensione su R1, assumo questi riferimenti, che non sono la VAB, sono la VBA, ma a me è richiesta la VAB, quindi devo mettere anche un segno meno. Ecco, così è messa a posto. Allora questa relazione diventa meno E, sostituendo i valori numerici, moltiplicato per 5 ottavi di volt. E la lascio analitica perché appunto è l'incognita. A questo punto possiamo sommare i due contributi e dire che VAB totale è uguale a VAB primo più VAB secondo, e quindi 75 ottavi meno 5 ottavi di E. Questa è l'espressione e noi vogliamo che sia nulla. Imponiamo che sia uguale a 0 e ne salta fuori un'equazione in E che mi dice che E è uguale a 75 ottavi moltiplicato per 75 ottavi moltiplicato per 8 quinti, e viene fuori 15 volt, risolvendo in E. E quindi l'esercizio qui è finito. Allora, vi faccio notare che nelle nostre equazioni non è intervenuta mai R2 e neanche R3. È strano che sia successo questo? Evidentemente no, perché guardate, R3 è in serie con un generatore di corrente e per il resto della rete, compresa la tensione totale tra A e B, è come se questa serie fosse sostituita dal suo bipolo equivalente, che è una J uguale valore, le abbiamo sempre chiamate nel metodo delle correnti cicliche J asterisco, con pari valore di corrente, con diversa tensione, ma la sua tensione non è richiesta, la sua potenza non è richiesta, abbiamo completamente ignorato questa cosa. Quindi in realtà io potevo fin dall'inizio escludere questa resistenza R3 e sarebbe tutto andato bene lo stesso. Per R2 valgono considerazioni simili. Si trova in parallelo a un generatore ideale di tensione, il bipolo equivalente a questo parallelo, un generatore ideale di tensione e asterisco, senza che ci sia questo, e le equazioni che ne vengono fuori sono esattamente le stesse, ovviamente asterisco uguale a D, che è il valore che abbiamo trovato. In questo caso avrei potuto operare un'ulteriore semplificazione, se ci pensate, perché mi è richiesto che la tensione tra A e B sia uguale a 0. Ma la tensione tra A e B è anche la tensione su R1. Quindi nella condizione di funzionamento richiesta si vuole che R1 sia cortocircuitata. Diventi, da un punto di vista topologico, un cappio e quindi la si può escludere. Detto in altre parole, nelle condizioni richieste, noi ci dobbiamo trovare in questa condizione. Generatore J, se volete asterisco, applico la semplificazione che ho detto prima, qua c'è A, qua c'è B, generatore E asterisco, se volete, per ricordarci che ho tirato via R2, che tanto non interviene, resistenza R4. Ecco, questa è la situazione. Ora, quanto vale la tensione tra VAB in queste condizioni? Tensione VAB è uguale a meno E più la tensione su R4, la corrente di R4, questa non può che essere uguale a J, c'è questo unico anello, quindi più R4 per J. Se vogliamo che questa tensione sia uguale a 0, viene fuori che E deve essere uguale a R4 per J, quindi 5 per 3, 15, come avevo trovato qua, come vedete. Non vi ho fatto vedere questo per dimostrarvi come, con alcune riflessioni preliminari, sono spesso in grado di ridurre il problema all'essenziale e alla fine a fare molti pochi conti. Colgo l'occasione di questo esercizio per presentarvi la sua soluzione per mezzo del teorema dei generatori equivalenti, in particolare di Thevenin. Allora, guardate, la rete è questa, l'abbiamo già vista. Immaginiamo di estrarre dalla rete il lato formato da J uguale a 5, R3 uguale a 18, e vediamo la rete in queste condizioni, le condizioni che ne saltano fuori. Il generatore R4, R2. Questo è il nodo A e questo è il nodo B, li ho messi in evidenza lì dentro. Allora, tutta questa rete di cui sono accessibili i nodi A e B è una rete lineare, a dinamica, di cui sono disponibili solo i nodi A e B, perché solo lì poi collegheremo il lato J con il serie R3, e quindi ha senso dire quanto vale il generatore equivalente ai morsetti AB. Secondo Thevenin. Eccolo qua. Bene. Allora, calcoliamolo. Per calcolare la tensione a vuoto, devo cercare esattamente la tensione tra A e B questa, in queste condizioni operative. In realtà l'abbiamo già trovata, perché guardate, è esattamente la stessa situazione che prima avevamo visto con l'applicazione del solo E. Quindi non rifaccio i conti e diciamo che la tensione, adesso la chiamo V a vuoto, l'unica differenza è questa, è uguale a meno E per R1 diviso R1 più R4. Questa tensione a vuoto è la E equivalente di Thevenin. Quanto vale R equivalente? R equivalente è uguale a quella che si chiama R interna, quindi qua devo fare ragionamenti un po' diversi. Devo spegnere i generatori in azione, c'è solo E, quindi se lo presto a spegnerlo, diventa un cortocircuito, qua c'è R1 ed R4, R2 diventa un capio, l'abbiamo già detto, è inutile che lo disegniamo, qua c'è A e qua c'è B. Qual è la resistenza vista di questa rete tra A e B? Adesso i morsetti sono rivolti verso l'interno di questo anellino, ma evidentemente i due resistori sono in parallelo e quindi la resistenza interna tra quei due morsetti è proprio il parallelo delle due resistenze. Eccolo qua. Bene, a questo punto nella nostra rete noi vogliamo che con l'inserzione del lato 3, quindi J5 più R3, avvenga che questa tensione sia uguale a 0. È questa VAB qua uguale a 0, no? Qui c'è A e questo è B. Cioè, in altre parole, ci viene chiesto che quando qui viene fatta circolare corrente, circola sicuramente perché questa J5 qui, la tensione sia nulla, ovvero la corrente che si pone in circolazione qui è esattamente la corrente di cortocircuito. Ma la corrente che viene fatta circolare, in effetti, non è un vero cortocircuito, questo c'è un generatore di corrente, quindi in realtà noi conosciamo il valore della corrente di cortocircuito per proprio la J del generatore che andiamo ad inserire lì. In questa condizione, con l'inserzione di J, ve lo dico in altre parole, cioè quando lì circolano 5 ampere, qui si viene a creare tensione nulla, quindi questa è una condizione di funzionamento in corto circuito, ovvero con V a B uguale a 0. Allora cerchiamo la corrente di cortocircuito del nostro generatore di Thevenin, sappiamo benissimo che vale la tensione a vuoto diviso la resistenza interna, o se volete in termini di parametri equivalenti R equivalente diviso equivalente di usuario equivalente, pertanto questa è meno E in realtà c'è una piccola cosa ma la mettiamo a posto subito, la scriviamo intanto meno E per R1 diviso R1 più R4 diviso ancora R equivalente, quindi moltiplicato per R1 più R4 diviso R1 per R4. Ecco, in realtà che cosa c'è qui che devo stare attento e mettere a posto? La tensione che io ho calcolato è la VAB, col più in alto e il meno in basso, eccola qui. Quindi la corrente di cortocircuito, per definizione, con la convenzione dei generatori che abbiamo usato nella definizione, non è quella che ho indicato qua, vi ho detto una stupidaggine e mi correggo subito, è questa, perché a quella porta lì io devo vedere applicata la convenzione dei generatori, questa. Questa è V, questa è I, quando V diventa 0, I, questa, diventa la corrente di cortocircuito. Quindi il generatore J non è esattamente la corrente di cortocircuito, come io vi ho detto, sbagliando, ma è l'opposto della corrente di cortocircuito, perché lui ha la freccia dalla parte opposta. Quindi questa corrente di cortocircuito qui è uguale a questa, e va bene, ma è uguale a meno J, eccola là la questione. Io avevo detto che era J, invece è meno J. Allora, vediamo di semplificare. Questa somma va via con questa somma, questo R1 va via con questo R1, meno va via col meno, e alla fine vedete che E è uguale a J per R4, che è esattamente la relazione che avevo trovato per altra strada, uguale a 15 volt. Come vedete, esistono modi diversi per affrontare uno stesso esercizio, sono tutti legittimi, si tratta di solito di scegliere quello che ci favorisce nella esecuzione dei conti. Ok, il primo esercizio è fatto. Bene, il secondo esercizio che vi propongo, eccolo. Anche questo è un esercizio di sintesi, volendo, perché la rete che abbiamo a disposizione è questa. Qui non conosciamo il valore di J, tutti gli altri valori ci sono come potete vedere, però vogliamo determinare J che fa sì che l'indicazione dell'amperometro sia un ampere. Anche questa quindi è una sintesi. Dobbiamo ottenere questa particolare prestazione scegliendo opportunamente il valore di J. E risolviamo il problema con un'applicazione del metodo dei generatori equivalenti, anzi diciamo un'applicazione ripetuta dei generatori equivalenti. Allora, per prima cosa cercherò il generatore equivalente che sta, non sono indicati ma li aggiungo, a sinistra della rete che sta a sinistra di F. Cioè, in altre parole, penso di estrarre per un attimo dalla rete questa parte qui, questa è R1, R2, R3 ed R4, e voglio trasformare questo nel generatore di Thevenin equivalente. R e F chiamo la resistenza equivalente e questa la chiamo E e F, la tensione impressa equivalente. Devo calcolare questi due parametri, ma vediamo quanto valgono. R equivalente, questa è la più facile, che è uguale alla resistenza interna, si ottiene azzerando questa tensione impressa, ovvero risolvendo, analizzando questa rete di resistori passivi, rete inerte passiva, questo è, questo è F. Che cosa si vede in queste condizioni? Evidentemente si vede R1 con in parallelo R2 e poi sotto R3 con in parallelo L4, e questi due gruppi, questi due paralleli sono in serie tra di loro. Abbiamo già trovato un esercizio di questo tipo, quindi questa è R1 con in parallelo R2 somma diviso, prodotto diviso somma, più, per fare la serie, l'altro parallelo, R3 per R4 diviso R3 più R4. Scusate, ero andato fuori, adesso ci siamo, mi potete vedere. Ecco, se facciamo i conti di questi pochi passaggi, vengono 12,5, quindi questa è 12,5 ohm. Adesso la cosa un attimino più complicata è il calcolo della E equivalente. E equivalente, per definizione, è la tensione che si vede tra E ed F a vuoto, vuol dire quando null'altro è ancora applicato, proprio esattamente come l'ho rappresentata qui, senza che possa circolare corrente Morsetti E ed F. Allora, quanto vale questa tensione di questa rete che è formata da due anellini, uno inferiore e uno superiore? Si fa presto, perché è vero che sono due anelli, ma in realtà sono alimentati entrambi dalla stessa tensione impressa, il loro comportamento è indipendente l'uno dall'altro, in particolare R1 ed R2 formano un partitore di tensione con tensione totale E, la tensione applicata tra questi due nodi, e sotto avviene la stessa cosa con R3 ed R4, c'è un altro partitore sempre alimentato dalla tensione E. Il primo partitore ignora la presenza del secondo e viceversa, perché la tensione a cui sono alimentati è imposta ed è pari a D. Allora, questa equivalente la posso calcolare come la tensione, che è la tensione a vuoto tra E ed F, ricordiamocelo, come la tensione tra E e un punto G, questo nodo, in questa condizione, chiamiamo a vuoto, quindi qua non circola nessuna corrente, più la tensione tra G ed F, sempre in questa condizione a vuoto. Come vi ho detto, queste due si calcolano applicando due semplici partitori. La serie R2 più R1 sono in serie perché E è isolato di fatto, è a vuoto, no? Quindi effettivamente li posso considerare in serie in questo caso, in queste condizioni. La serie R1 più R2 è alimentata da tensione E, a me serve la tensione tra E e G e quindi quella su R1. Quindi questa si scrive come E che moltiplica R1 diviso R1 più R2. Condizioni analoghe vanno qui, tenendo conto però che a me serve la tensione tra G ed F. G sta qui ed F sta qua. Quindi il partitore col più in qua mi darebbe, col più a destra, mi darebbe in realtà la formula della tensione tra F e G e non tra G ed F. E pertanto, per ottenere quello che serve a me, devo mettere anche un meno. Meno R3 diviso R3 più R4. Eccolo qua. Risolvendo questa espressione, facendo i conticini, vengono fuori 40 meno 20, ovvero 20 volt. E quindi anche questa adesso è nota, 20 volt. Bene, una volta che tutto questo gruppo è stato sostituito dal suo Thevenin equivalente, possiamo pensare idealmente di togliere Thevenin da qui, togliere la rete originale da qui e metterci su Thevenin, e quindi vediamo che Thevenin si trova connesso ad R5. Qui c'è R6, qua c'è A, qua c'è B. Questa è la situazione. E mi fermo qui di nuovo, quindi ignoro tutto ciò che sta più a destra di AB. E qua posso pormi di nuovo il problema di dire qual è il Thevenin equivalente a tutta sta roba. Qua non ci sto più dentro, diciamo, insomma, facciamo così. Trasformo tutto questo in un Thevenin, che è questo. Questa è la RAB stavolta e questa è la EAB di Thevenin. Ok, passiamo un altro foglio. Per calcolare R equivalente e AB ragiono ovviamente su questa rete e quindi devo dire che la R equivalente, RAB l'ho chiamata, che è la resistenza interna in queste nuove condizioni, si ottiene azzerando questo generatore, rendendo quindi passiva la rete. Che cosa si osserva? Questi sono 17,5, allora si trova che R5 è in serie, ve la disegno qui. Ecco, questa è la R e F, questa è R5, questa è R6, allora, e qua abbiamo A e B. Abbiamo che R5 è in serie con EF, in altre parole 12,5 in serie con 17,5, dopodiché questa serie è in parallelo con R6, quindi quello che c'è da fare qui è il parallelo tra la prima serie, RF più R5, e R6, moltiplicato, diviso la somma. Eccolo qua. Risultato, io ce l'ho bello e pronto, la resistenza equivalente tra A e B è 7,5 ohm, ovviamente. E adesso devo calcolare la E equivalente. A quanto è uguale la E equivalente tra A e B? Come al solito, la tensione a vuoto di questa nuova rete tra questi due nodi. Ma come calcolo la tensione tra A e B in queste condizioni? Evidentemente è uguale alla tensione che vedo su R6, ovviamente con E e F presente. Qui c'è un unico anello, una serie di tre resistori. È stata di calcolare un partitore di tensione su R6 dell'intera serie. Quindi E equivalente, E e F, l'ho chiamata, chiedo scusa, E e F, questa che è la tensione totale applicata alla serie per la resistenza in questione, R6, diviso la somma delle resistenze che formano la serie R5 più R6 più R e F. Eccola qua. Facendo i conti, viene fuori che questa corrente, questa tensione, è uguale a, dove l'ho scritta, 5 volte. Bene. Allora, a questo punto, tutto ciò che sta a sinistra di AB è diventato un semplice generatore di Thevenin. Eccolo. Facciamo la stessa cosa a destra. Ricordo, questo è il nodo B, ma anche questo è il nodo B, no? Questo è il solito cortocircuito che collassa topologicamente in un nodo. Allora, ragioniamo a destra e vediamo cosa c'è tra C e D. Qua i conti da fare sono più semplici, basta appunto, sono particolarmente semplici se ragioniamo un attimino. Abbiamo la resistenza R7, il generatore incognito J, che ancora una volta si trova in serie, eccoci qua, con una resistenza R8. A noi basta solo J calcolare, non dobbiamo calcolare potenza e tensione su questo J, ci basta solo il valore J, quindi in effetti, proprio in questo caso, in modo molto spontaneo, perché non implica poi nessun calcolo successivo, posso calcolare la, J asterisco, che è il generatore equivalente a J con in serie R8. In altre parole, faccio sparire la solita R8, che in serie a un generatore ideale di corrente non interagisce col resto della rete. E qua in fondo abbiamo R9. Ecco la situazione. Questo è il nodo C, questo, e sotto il nodo B, questo. Allora, che cosa abbiamo qui? Due resistori in parallelo, R7 ed R8, perché hanno il morsetto superiore collegato insieme qui, il morsetto inferiore collegato insieme qua, e quindi applicando subito la semplificazione, l'equivalenza, questo diventa J equivalente, nell'asteriscato, e qua una resistenza, come la chiamiamo, 7,9. Quanto vale R7,9? Allora mi pare che fossero 10 e 10, quindi non occorre neanche fare i conti, vale 5, no? Chiaramente la metà. E adesso cosa facciamo? Beh, guardiamo questo, scusate, mi era andato fuori pagina, eccolo qua, chiedo scusa. Allora, questa è la situazione, con i due resistori in parallelo, il generatore J, questi due in parallelo sono sostituiti da R7,9 ed ecco quello che si ottiene. Allora, detto questo, che cos'è questo? Ma questo è già bello e pronto il generatore di Norton dell'intera rete. Cioè l'intera rete si presenta in forma Norton, un generatore di corrente ideale con in parallelo una resistenza. È già bello e noto. Quindi questa è già J equivalente e questa è già, invece che J equivalente, noi continuiamo a parlare di resistenza, R equivalente. Allora, quello che posso fare è immediatamente trasformare questo Norton nel suo Thevenin equivalente. Questa è R equivalente, beh, proprio questa, visto che parliamo ohm, basta solo calcolare E equivalente, che come sappiamo è J equivalente. Dovrei scrivere diviso la conduttanza, ma visto che ho la resistenza, moltiplicato per la resistenza. Eccola qua, questa è l'espressione. Quindi questa E equivalente nuovo, se vogliamo, è la CB, la scrivo qua, E CB nella terminologia precedente, è J equivalente, che è J asterisco, che è uguale alla J di partenza, il valore numerico è sempre lui, moltiplicato per R79, che è il parallelo che vale 5, dove gli ho scritti 5 ohm, eccoli qua. Benone. Quindi a questo punto ho ottenuto anche a destra un Thevenin, costruiamo l'intera, ridisegniamo l'intera rete con le equivalenze che abbiamo individuato. Quindi ho a destra un Thevenin. Anzi, prima a sinistra, che è quello tra i B. Questa è E a B di Thevenin e questa è R a B di Thevenin. Qua c'ho il nodo C e qua sotto BB, che è sempre lui, l'ultimo Thevenin che ho calcolato. Eccolo qua. Questa è R, a questo punto CB, e questa è ECB. Bene, adesso completiamo il circuito ricordandoci che 3C ed A è presente un amperometro che deve misurare un ampere. Ma l'amperometro, noi sappiamo bene, è equivalente a un cortocircuito e la sua misura ci rivela qual è la corrente di cortocircuito. Ora, per come è messo qui, eccolo. La freccia va dal più al meno, questa qui deve valere un ampere, scusate, i di amperometro un ampere. Eccolo qua. Noi vogliamo che succeda questa cosa sapendo che ECB è data da J volte incognita per 5 ohm, questi 5 ohm calcolati. Allora calcoliamo la corrente di questo anello e imponiamoli di valere un ampere. Sì, spazio, eccoci, sì, ci siamo. La corrente dell'anello, quella che con la logica delle correnti d'anello chiamavamo K, è uguale, e che per cui diventa la corrente dell'amperometro, è uguale alla somma della tensione impressa di anello, con questa freccia E a B meno, perché qua vado dal più al meno, l'altra, E CB, tutto diviso la resistenza totale dell'anello, quindi RAB più RCB, ovvero equivalente che vale EAB, aspettate, devo l'ho scritta, 5 volte mi pare che fossero, EAB, questa, no, qua sopra, EAB è qua sopra, eccola qua, 5 volte, 5 meno J è 5 scritto. 5 meno J per 5 diviso la somma delle due resistenze che sono 5 più RAB 7,5. Questa deve valere 1 ampere e risolvendo l'esercizio, vediamo un attimo se ho fatto qualche stupidaggine, no, direi che va tutto bene, risolvendo questa espressione in J, che è l'unica incognita, viene fuori che J vale meno 1,5 ampere. Ecco, vedete, ho risolto l'esercizio applicando 3 volte il teorema dei generatori equivalenti, anzi forse potrei dire 4 volte il teorema dei generatori equivalenti se ci pensate, perché arrivato qui, quello che io ottengo tra A e B come somma algebrica delle due FEM e somma delle due resistenze non è altro che il generatore equivalente di Thevenin, qui qua vedo il rapporto, il generatore equivalente di Thevenin ai morsetti AC. Mettendo in serie i due generatori equivalenti, quello di sinistra e quello di destra, mi viene un singolo generatore equivalente applicato da C. La FEM è quella che sta al numeratore, la FEM, la tensione impressa, e la resistenza è quella che sta al denominatore. Poteva dire anche così. Bene, finito questo esercizio, cambio pagina, mi preparo. Il terzo esercizio è questo. Abbiamo una rete a sinistra di AB che è formata da questi lati in parallelo tra di loro, come vedete, un generatore a fine di tensione 1, generatore a fine di tensione 2, generatore a fine di tensione 3, generatore ideale di corrente. Ci sono solo i simboli, qua sotto ci sono i valori numerici di tutti i parametri. Cosa viene chiesto qui? Trovare il valore di R5, quella che è applicata tra i morsetti A e B, in modo che la potenza in essa assorbita sia massima. Allora, qui come affrontiamo questo esercizio? Beh, insomma, quando si sente parlare di potenza massima, si pensa immediatamente al teorema del massimo trasferimento di potenza, o teorema di Jacobi, e quindi... a affrontare la questione in questi termini, vedere tra A e B un generatore a fine di tensione e equivalente R equivalente, a cui è applicata la resistenza R5 e quindi fare l'analisi della massimizzazione in base a quello che ci dice il teorema di Jacobi. Ma per arrivare qui bisogna trasformare prima tutta la rete di sinistra nel generatore equivalente di Thevenin, che appunto è il generatore a fine di tensione che è considerato dal teorema di Jacobi. Quindi la prima cosa è pensare che non esiste R5 e fare la rete equivalente di tutto ciò che sta a sinistra di AB. In questo caso potrei cercare col teorema di Thevenin in quanto vale in base al teorema di Thevenin in quanto vale equivalente, ma visto che ho tanti lati in parallelo è più facile se cerco invece prima il generatore equivalente di Norton. Eccolo qua. Allora, visto che ci piace sempre parlare di resistenza, ma cosa facciamo? No, per una volta dai, parliamo di conduttanza, non fa mica male, ma esistono le conduttanze, parliamone serenamente, d'accordo? Quindi G equivalente. Qua c'è A e qua c'è B, perfetto. Vogliamo costruire questo schema che sia equivalente a tutto ciò che sta a sinistra lì, quindi lato 1 con la sua R e la sua E, lato 2 con la sua R e la sua E, lato 3 con la sua E e la sua R e lato 4 con J e basta. Uno, due, tre, 4 e qua ci sono A e B. Allora, cercare Norton vuol dire calcolare J equivalente, che ci dice il teorema è proprio la corrente di cortocircuito. Quindi devo immaginare che qui sia creato un cortocircuito, eccolo qui, convenzione dei generatori, e io vado a caccia di questa corrente di cortocircuito, che è abbastanza facile da calcolare ed è il motivo per cui vi propongo di passare per Norton, perché quando io creo un cortocircuito qui, impongo che sia VAB uguale a 0. Ma questa tensione che vedo qua uguale a 0 su questi due poli è anche la tensione su J, che è uguale a 0, su la serie 3 che è uguale a 0, la tensione sulla serie 2 che è uguale a 0, la tensione sulla serie 1 che è uguale a 0. Sono in parallelo, hanno tutti tensione nulla, come si vede ai morsetti estremi. In altre parole, tutti e quattro i lati sono costretti a funzionare in condizione di cortocircuito, tensione nulla. È come se io cortocircuitassi ciascuno di essi e producessi in essi la conseguente corrente. Prendo questo da solo cortocircuitato, eccola qua, questa è la corrente di cortocircuito 1, questa è R1 e questa è 1. Ma noi sappiamo benissimo quanto vale questa corrente di cortocircuito, perché in un generatore a fine di tensione è pari alla E diviso la sua R. Eccola qua, quella è la corrente di cortocircuito. La vedo qui nel cortocircuito, la vedo qui nel lato. È questa. Tutte queste correnti di cortocircuito cosa fanno? Entrano in questo nodo superiore, in questo supernodo, questo è un nodo da un punto di vista topologico, sono tutte correnti entranti, come vedete, e confluiscono, si sommano nella corrente uscente, legge di Kirchhoff delle correnti, per dare la corrente di cortocircuito. Quindi la corrente di cortocircuito è la sommatoria di tutte le correnti di cortocircuito dei lati. E sono tutti termini di questo tipo, o quasi. Vediamoli bene. Allora, il primo è certamente, come ho fatto l'analisi qui, E1 diviso R1. Il secondo è certamente E2 diviso R2. Il terzo è quasi questo, perché come vedete il più è in basso. Quindi questa freccia che serve a me non è con la convenzione dei generatori rispetto al più meno della FEM, ma è l'opposto, va presa col segno meno. Questa è una somma algebrica. Meno E3 per R3, e poi la corrente qui, beh, questa è una banalità, non può che essere J più J. Ecco quindi la corrente di cortocircuito immediatamente calcolata, in modo banalissimo. Questo era proprio un conto banale. Passiamo adesso alla G equivalente. La G equivalente è quella che si ottiene spegnendo tutti questi generatori di tensione e di corrente, cioè trasformando la rete, passivizzando la rete, inertizzandola, in questo caso passivizzandola, visto che le resistenze, quelle che ci sono tutte positive, passive. Quindi i generatori di tensione si trasformano in cortocircuiti, ecco quello che si ottiene sui loro lati, il generatore di corrente si trasforma in aperto, ecco quello che si ottiene. Allora, che conduttanza si vede in queste condizioni tra A e B? Si vede la somma di tante conduttanze in parallelo, e le conduttanze in parallelo si sommano. Questa è la conduttanza interna. Quindi è G1 più G2 più G3 e basta. E quindi questa somma fa un decimo, se fate i conti, o se volete 0,1 Siemens. Perfetto. A questo punto Norton è completamente noto. Passiamo a Thevenin. E equivalente. Trasformazioni solite da generatore a fine di tensione, di corrente a generatore a fine di tensione, J equivalente diviso G equivalente. Quindi 17 diviso un decimo, 17 moltiplicato 10, 170 volt. R equivalente è uguale a 1 diviso G equivalente, ovvero 10 ohm. E quindi Thevenin adesso è completamente noto. E a questo punto rispondere alla domanda, ovvero applicare la domanda, questa, applicare il teorema di Jacobi è banale. La potenza massima si ottiene quando R5, questa, è esattamente uguale alla R del generatore a fine di tensione, e quindi vale 10, e in queste condizioni la potenza massima su R5, quella erogata dalla rete a sinistra di AB, vale E al quadrato, questa è equivalente al quadrato ovviamente, diviso 4 volte la resistenza equivalente. E a conti fatti viene fuori, dove l'ho scritto, diciamo 722,5 in mente, vediamo se è vero, l'ho messo. Eccolo qua. Non volevo mettermi a fare i conti adesso e volevo dargli direttamente il risultato. Ah, eccolo qua, sì. 722,5. Bene. Anche qua ho un piccolo corollario su questo esercizio. Perché tutti i conti che ho fatto per arrivare, non tanti poi a dire la verità, no? Al Thevenin equivalente, in realtà li avevo a disposizione subito se mi fossi ricordato di alcune formule che vi ho spiegato parlando di dei generatori affini e di quando sono collegati in serie parallelo. In altre parole, le formule di Milman. Qua abbiamo tanti bipoli affini in parallelo, ci dice una delle espressioni, delle formule di Milman, che è equivalente, è uguale al numeratore, alla sommatoria, più o meno, a secondo dei riferimenti, questi concordi, questo discorde, le E di lato diviso le RI di lato, e se serve ci si mettono anche le sommatorie delle correnti impresse, come si vedeva per il lato 4, anche questa più se va in alto, meno se va in basso, diviso la sommatoria di, in questo caso con il segno più, di 1 diviso RI, più, se ci sono, le sommatorie delle conduttanze G con I. Ecco, questa è l'espressione fondamentale, del tutto generale, delle formule di Milman nel caso di tanti lati in parallelo, e la sua scrittura e applicazione, di fatto i passaggi che ho fatto non sono altro che il calcolo del numeratore e denominatore di questo, mi avrebbe dato immediatamente i 170 volt che qua ho calcolato in due step. E analogamente ci dicono le formule di Milman, guarda che R equivalente è 1 diviso la sommatoria di 1 su RI, e se ci sono, più la sommatoria delle G con I. E anche qui, se avessi fatto i conti, direttamente avrei trovato 10, esattamente questi valori. Quindi questa era un'occasione in cui le formule di Milman mi avrebbero dato immediatamente la risposta desiderata. E con questo esercizio la lezione di oggi è finita. La prossima volta continueremo a fare esercizi ancora sui generatori equivalenti, in particolare utilizzando testi di esercizi di compito. Arrivederci e buono studio.